Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Cronaca familiare di Vasco Pratolini.
A Roma, una sera sulla fine del 1944, fui chiamato al telefono. Udì la tua voce nell'apparecchio.
Sono appena arrivato. Mi trovo in piazza Risorgimento.
Come stai?
Così e così, ma sono in grado di camminare. Non preoccuparti. Ti aspetto nel bar.
Non ci vedevamo dal settembre dell'anno prima. Ero stato costretto a partire precipitosamente, senza nemmeno salutarti. Ti avevo lasciato gravemente ammalato, infermo tu ora, e per diversi mesi ero rimasto senza tue notizie. Inforcai la bicicletta per raggiungerti. Era già sera e le strade erano buie ed affollate, ma l'aria era ancora tepida e il vento che mi batteva sul volto mi rallegrava. È l'ultima ora di contentezza che ricordo. Non troverò mai più la felice disposizione di spirito che allietò quella sera. Ci si può assuefare alle persecuzioni, alle fucilazioni, alle stragi. L'uomo è come un albero, e in ogni suo inverno levita la primavera, che reca nuove foglie e nuovo vigore. Il cuore dell'uomo è un meccanismo di precisione, completo di poche leve essenziali che resistono al freddo, alla fame, all'ingiustizia, alle sevizie, al tradimento, ma che il destino può vulnerare come il fanciullo l'ala della farfalla. Il cuore ne esce con il battito stanco. Da quel momento l'uomo diventerà forse più buono, forse più forte, e forse anche più deciso e cosciente nella sua opera, ma non troverà più nel suo spirito quella pienezza di vita e di umori in cui ogni volta egli sfiora la felicità. Era, quella sera, il 18 dicembre 1944. Il bar era deserto. Sedevi a un tavolo dietro la vetrata. In un angolo stavano abbracciati un soldato straniero e una ragazza. Ti alzasti quando io entrai. Eri alto, diafano. La barba bionda, lunga di 2 giorni, ti ombrava il volto come una luce appena diffusa. Il tuo sguardo era dolce, incerto, quasi velato. «Fatti vedere», ti dissi. E fissai i tuoi occhi che erano, come in ogni innocente, il tuo specchio. Vera in essi il segno d'una dura lotta, e nell'intensità della loro acquamarina una irriducibilità più forte del male. Non c'erano tram né auto, per cui salisti sulla canna della bicicletta. Bilanciavamo la valigia sul manubrio. Lentamente entrammo in città. Tutto adesso può diventare un simbolo. Alto com'eri, mi proibivi l'orizzonte. Io pedalavo e tu mi guidavi. Pedalavo piano, appena da mantenere l'equilibrio, per evitarti le scosse. A ruota libera infilammo via Tomacelli, ove il traffico divenne più intenso. Ti divertivi a scampanellare, a dare sulla voce ai passanti. Mi chiedevi il nome delle strade, le notizie dell'anno trascorso. Dicevi:
«Mi sembra di entrare in un nuovo mondo».
E poi:
«Speriamo che Roma mi porti fortuna».
Come tanti anni prima, parlammo fino all'alba. Ricordammo i 10 anni durante i quali avevamo imparato a volerci bene. Al mio ritorno, dopo i 2 anni trascorsi in sanatorio, tu eri disoccupato. Ti avevano licenziato da un ufficio per scarso rendimento. L'esperienza dei quotidiani rapporti col mondo ostile e delle quotidiane rinunzie a cui è costretta la povera gente ti aveva già provato. Era evidente che avevi subito un trauma dal quale soltanto adesso ti riprendevi. Stavi scoprendo te stesso. Ti rendevi conto, dolorosamente, di avere vissuto fino ad allora una vita precaria e assurda, del tutto opposta alla realtà che dovevi ora affrontare senza possederne gli elementi. Quando finalmente scoprivi il mondo coi tuoi propri occhi, non era più il mondo che esternamente ti era familiare, ma un altro, diverso e ostile, ove dovevi inserirti a forza, e ove le tue abitudini, le tue maniere, i tuoi stessi pensieri erano inadatti e addirittura negativi. La nuova realtà ti rifiutava. Il tuo protettore aveva sceso un altro scalino verso l'indigenza più assoluta, e l'acerbità del suo rimprovero, per quanto affettuoso, non ti aiutava a superare gli ostacoli, bensì ti induceva ad affrontarli d'impeto, votandoti ad una serie di insuccessi. Mi dicesti:
hanno avuto ragione a licenziarmi. Non so fare niente. Non ho pratica di niente. Non so scrivere a macchina. Non conosco la contabilità. Non so come si scrive una lettera commerciale. Ho bisogno di imparare, ma per imparare non ho tempo, perché devo procurarmi uno stipendio. È un circolo vizioso.
Avesti la costanza di seguire per settimane e mesi gli annunci economici dei giornali in cui si offriva lavoro. Per un impiego di concetto ti richiedevano referenze che non potevi fornire. E se ti presentavi come fattorino, c'era sempre qualcuno che ti veniva preferito, perché in possesso di una bicicletta. L'inverno 1937, cadde la neve. Te ne accorgesti a giorno fatto e uscisti per guadagnare le poche lire di uno spalatore, ma uno stuolo di disoccupati ti aveva preceduto. Facesti il piazzista ad un ufficio araldico, bussavi alle porte delle case e cercavi di convincere le massaie ad acquistare la pergamena che assegna a ciascuna famiglia illustri ascendenze. Ad ogni porta che ti veniva chiusa con sospetto, tanti colpi al cuore. In un mese guadagnasti 30 lire. Durante il censimento della popolazione fosti impiegato per il recapito dei moduli a domicilio. Col tuo primo salario mi volesti offrire una cena da Beccatelli. Aprivi gli occhi su questa realtà e non c'era nulla della tua vita precedente che ti servisse per affrontarla. Anche quella cura della persona che ti era rimasta e che ti faceva sempre apparire distinto e impeccabile ispirava soggezione. Ti alienava gli aiuti minimi ma disinteressati che qualcuno sarebbe stato felice di offrirti. Vorrei, mi dicevano degli amici comuni, ma temo di offenderlo con così poco. Non trovavi nulla su cui poter far leva. Ti mancava quella fiducia che proviene ad un uomo, e tu avevi ormai 20 anni, da una società che l'ha visto nascere e crescere, in mezzo a cui è sempre vissuto e in virtù della quale si sente circondato da una solidarietà collettiva e magari da un'avversione che è essa stessa un incentivo a lottare per il pane. Tu eri escluso, invece, al di fuori del cerchio. Con le conoscenze del tempo di Villa Rossa, seguendo l'esempio del tuo protettore, evitavi perfino il saluto per non subire l'offesa della loro pietà. Sfuggivi anche gli ex compagni di scuola. Essi rappresentavano ai tuoi occhi l'immagine della tua vita mancata. Ti animava verso di loro un sentimento confuso di nostalgia, di infantile vergogna e invidia, e soprattutto il senso delle distanze. Un eccessivo e malinteso rispetto verso le classi colte o privilegiate che ti ha accompagnato tutta la vita e che è stato, nelle sue svariate sfumature, il tuo capitale complesso di inferiorità, comprensibile, patetico quasi, ma non per questo meno doloroso e drammatico. Vivevi in una specie di prigione morale, dalla quale cercavi di evadere scalfendo giorno per giorno il muro di convenzioni e di inibizioni che il passato aveva eretto dinanzi a te. Il tuo spirito aveva subito un trauma troppo violento, per cui la tua giornata era un seguito di duri scontri umani, dai quali uscivi invariabilmente ferito. La tua sensibilità ti portava a prospettare ogni conflitto, anche il più banale, fortuito, come una colpa, di cui soffrivi esasperandone i toni, l'umiliazione, lo sconforto. Ora io so che tu eri un inerme, votato ad uno sterile sacrificio. In un mondo ove anche l'agnello è costretto a difendere ferocemente la propria innocenza. Occorsero infinite raccomandazioni per farti assumere come fattorino in un ente parastatale. Facevi le pulizie, accendevi i caloriferi, ti recavi per commissioni, imprimevi la corrispondenza sul copialettere. A sera, negli uffici deserti, imparavi a scrivere a macchina. Ti iniziavi ai misteri della burocrazia. Ti era stata promessa quanto prima la promozione ad impiegato. Alla leva militare ti riformarono per nevrosi cardiaca. Te ne affliggesti, come di una condanna penale. Ti eri innamorato. Lei era una fanciulla di 16 anni, piccola e grassottella, loquace, coi riccioli neri e gli occhi sorprendentemente furbi e ridenti. Di genitori siciliani, ma nata a Firenze, parlava il nostro vernacolo con una voce così candida e fresca che destava un'immediata simpatia. Ella era, come te, una creatura scoperta e semplice, ma tuttavia animata da una volontà che non si immiseriva davanti agli ostacoli. Trascorresti, vicino a lei, i tuoi giorni più lieti. Eravate due adolescenze appena sbocciate, e per le quali il peccato non esisteva ancora, ma soltanto esisteva una comunione spirituale, simile alla primavera sui prati, quando il vento carezza l'erba e ve odore e sapore d'aria e di luce. Si chiamava Enzina e sarebbe stata la tua compagna. Un giorno io ero sui colli, nella casa d'un amico. Mi affacciai alla finestra e vidi che passavate sul viale. La tenevi a braccetto. Era come una bambina che tu cercassi di cullare. Ti arrivava appena, coi suoi ricci scomposti, all'altezza dell'omero. Lei aveva in mano una ciocca di lilà, e tu gliela volevi strappare. Lottavate a braccia strette, innamorati. Lei si divincolò e corse avanti. Vi rincorreste attorno ad un albero. Il viale era deserto. E le vostre voci riempivano l'aria. L'amico che si era affacciato con me, vedendovi in lontananza, disse divertito: «Sembrano Formicola e Perticone». Di lontano mi salutavate con la mano. Lei agitava la fronda di lilla. In quell'inverno morì la nonna. Era una domenica, un cielo grigio di gelo, e per le strade un vento che mozzava il respiro. La trovammo con lo sguardo già spento, il respiro aspro e fitto. Sulla cartella medica c'era scritto polmonite. La nonna era immobile, con la testa sprofondata sui cuscini e le braccia fuori delle coperte, abbandonate. Chiamava la mamma nel delirio. Diceva: «Ora i bambini restano soli. Come faccio?» Era sempre con gli occhi chiusi. Muoveva appena le labbra, tormentata dalla sete. La sua faccia, priva dello sguardo che la illuminava, era magra e vizza, con la pelle stirata alle tempie e sulla fronte. Era una creatura vecchia e stanca, che si affidava alla morte come a un agognato riposo. Soltanto le sue parole, faticosamente pronunciate, ci dicevano che il suo spirito era ancora vicino a noi. Tu non distoglievi un attimo il tuo sguardo dal suo viso. Eri una statua che fissava angosciata la nonna nella sua agonia. Ella ebbe alcuni momenti di lucidità. Ci riconobbe, ci unì le mani dentro le sue. Le lacrime scorrevano sul suo volto. Le sue mani erano aride e fredde e tepide come la neve che gela e che riscalda. L'indomani componemmo il suo corpo in una cassa di noce. La camera ardente era nel sottosuolo dell'ospizio, in una stanza completamente spoglia, forse una cantina, con soltanto un crocifisso appeso a una parete. La nonna aveva un'espressione quasi sorridente. Tu ed io eravamo soli con lei. Ella quasi ci sorrideva, ci dava un lungo, affettuoso commiato. Il pianto nasceva come per una dolce commozione. Istintivamente ci tenevamo per mano. Entrando in infermeria, la nonna aveva consegnato alla suora tutto il suo denaro. Erano 24 lire. Le regalammo alla guardiana. Poi io lasciai definitivamente Firenze. Nel suo corso precipitoso la tua vita accumulò gli ultimi dolori e i più intensi. Nello stesso tempo godesti le prime ed ultime gioie, come in un cielo su cui incombe la bufera appare un istante un sole pallido e sfocato che le nubi assaltano e spengono. Enzina si staccò da te. Ti innamorasti di un'altra ragazza, la sposasti, ti nacque una bambina. La promozione ad impiegato ti era sempre promessa e rimandata. Patiste con la tua sposa dure privazioni. Ella non era come tu la desideravi. Non era, e non per sua colpa, l'altra metà di te stesso. Il vero amore è dei poveri. Un uomo e una donna, poveri, che si sposano, debbono poter riunire le loro anime in una per resistere e farsi coraggio. Amarsi è farsi coraggio. È difesa, sangue che si aggiunge al tuo sangue, omertà anche. Un uomo povero, che dal suo lavoro ricava sempre miseria, è più forte con una compagna al fianco. Soltanto allora valuta appieno il vigore delle proprie braccia, il significato della propria presenza sulla terra. Vede chiaro e distante. Le sue angosce annegano in una carezza. Ma l'amore dei poveri è il più fragile. O il mosaico delle anime combacia perfettamente, o tutto si frantuma e disperde, e l'amore diventa abbrutimento, diventa disperazione, diventa odio ed anche tragedia. Un uomo povero può commettere tutti gli errori che la sua povertà gli suggerisce, può bestemmiare, ubriacarsi, può perfino odiare il lavoro e perfino in un attimo di smarrimento rubare. Troverà sempre l'energia per riabilitarsi. Ma non gli è consentito sbagliare nello scegliersi la compagna. Questo errore gli ghiaccia il cuore, gli avvelena il sangue. Non vi sarà più orizzonte davanti a lui, poiché il suo orizzonte era amore. Tu commettesti questo errore. Passammo insieme il Natale. Eri stato a Roma una volta soltanto, in viaggio di nozze. Ti piacque andare lungo il fiume. Volesti scendere la scalinata di Ripetta. Era Natale, l'ora del pranzo, e sembrava fossimo soli ad abitare la città sul fiume. C'erano delle pietre e ne buttasti una dentro l'acqua. Tenevi il bavero del cappotto alzato per ripararti dal vento.
Quando sarò guarito, mi stabilirò a Roma. Farò venire qui mia moglie e la bambina. Mia moglie sarà buona, vedrai. E la bambina crescerà accanto a me. Da quando è nata, non l'ho mai avuta vicino. Sono 2 anni che giro ospedali.
Era uno struggimento nella tua voce.
Oggi è Natale. Tutti hanno una casa. Si riuniscono. Stanno al caldo. Io questa tranquillità non l'ho mai provata. Tu riderai, ma io credo in queste cose.
Ti dissi che anch'io ci credevo. E ti vidi sorridere da solo. Sorridevi. E i tuoi occhi celesti erano calmi, velati da una malinconia che li addolciva. Nel tuo volto v'era un'ombra, immateriale, pure visibile, di uomo appena riposatosi dopo una lunga fatica. Ti chiesi a cosa stavi pensando.
Pensavo, non ridere, che la bambina fra qualche anno, in un giorno come questo, mi farà trovare la letterina sotto il piatto.
Dopo il pranzo in trattoria ci sedemmo in un caffè, nell'attesa che aprissero i cinematografi. Parlami del tuo male.
Ma i medici non ci capiscono nulla. È all'intestino. Sanno fare la diagnosi, ma non riescono a trovare il bacillo. Quando avessero scoperto il bacillo, la cura sarebbe semplice. Dicono che non è tubercolosi, non è malaria, non è ameba. Chissà che diavolo è.
Fu il giorno di Santo Stefano che entrasti in ospedale. Eri un caso interessante e i medici ti si buttarono addosso come mosche sullo zucchero, come suini sul trogolo, come boxer all'ultima ripresa. Era per te l'ultima ripresa. Il medico, di fronte ad un caso come il tuo, è simile al narratore alle prese con un personaggio del quale intravede a grandi linee la storia. Lo scrittore, sulla pagina bianca, si dispone a dare consistenza a un fantasma. Scrive: egli era biondo e aveva gli occhi. Cancella gli occhi. Resta sulla carta un frego nero. Era biondo, alto, franco nel gestire. È ancora generico e lo scrittore tira una linea sull'intera frase. Ora la pagina sembra un corpo pugnalato. Quando lo scrittore ha riempito il foglio, i freghi neri si sono moltiplicati, il corpo è fitto di piaghe, le parole rifiutate occhieggiano sotto le cancellature come rivoli di sangue raggrumato. Per il medico il personaggio è un male misterioso, che egli cerca di piegare con gli inchiostri del suo mestiere. Specifici interventi, trasfusioni. Egli compila il suo racconto, una linea sull'altra. Ma questa volta è un corpo d'uomo che riceve le pugnalate. E le ferite sono ferite vere. Il sangue è sangue, rosso, caldo. È rientrato in ospedale più forte di me. Il giorno prima, nella breve rampa di Viale Gorizia, un uomo anziano trascinava penosamente un baroccino. La salita raddoppiava la sua fatica. Una cassetta del carico, male equilibrata, slittò e cadde. L'uomo si arrestò. A malapena riusciva a bilanciare le stanghe, la faccia congestionata, il collo teso. Se avesse diminuito il suo sforzo, il barroccio, rovesciandosi, gli avrebbe spezzato le braccia. Io volli aiutarlo rimettendo la cassa sul barroccio. Era una gabbia di legno piena di barattoli di conserva. Mi provai, ma riuscii appena a sollevarla.
Lascia fare a me.
Ti accoccolasti, alzasti la gabbia aiutandoti con le ginocchia e con uno strappo di reni le facesti ricadere al punto giusto. L'uomo ringraziò, poi disse: ora aiutatemi a ripartire. Fu la spinta della tua spalla, pressata contro il carico, che schiodò i suoi piedi.
Non ti sei accorto che assomigliava a nostro padre?
Mi dicesti poco dopo. Ora eri tu, inchiodato dentro il letto. Per prima cosa sulla tua pagina bianca i medici avevano scritto: sulfamidici in forti dosi. Ti trovai come se ti avessero colpito in tutto il corpo con il diavolo a sette code. Stavi scomodo nel letto, come i soldati nei castelli di fortuna. Il letto era corto per le tue gambe, ti costringeva a tenere le ginocchia piegate. Il materasso era di crine, vecchio, tutto asperità. Pareva vi fossero nascoste delle pietre. Siccome i tedeschi avevano saccheggiato la biancheria, l'ospedale forniva soltanto una coperta, leggera, bucata in più punti. Dicesti:
coi sulfamidici siamo vecchi amici. Funzionano per un po'. Sono una specie di cocaina. Bisognerebbe aumentare sempre la dose. Ma non si può, se no avviene l'intossicazione.
Ma perché non hai detto che li avevi già provati?
L'ho detto. Ma i medici sono gente permalosa. Sono come San Tommaso. Ed è su di noi poveri che studiano. Purché riescano a risolvere il mio problema.
Eri pallido. Già fisicamente abbattuto. Ma paziente, fiducioso. Gli occhi brillavano come sole e mare. Dicevi:
so di essere in buone mani. Il primario è una cima.
Fu così. I sulfamidici, parve, ti giovassero. Ti alzasti di nuovo. Mi venivi incontro sui viali dell'ospedale. Avevi ripreso a fumare. Erano giornate tepide, il gennaio di quest'anno 1945. Un giorno, per placare un poco la tua ansia, volesti ricapitolare la vostra storia, tua e di tua moglie. Sedevamo sugli scalini della clinica medica universitaria. C'era un sole che, riscaldandoci, dava brividi lieti. Posso anche ricordarmi che era il 21 gennaio, un anno dallo sbarco di Anzio. Dicesti:
se non ti dispiace. Perché ridi?
Pensavo che, se non ti dispiace, era l'unica cosa superstite dell'antico Ferruccio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Cronaca familiare di Vasco Pratolini, edito in Italia da Mondadori. Ha collaborato al microfono Aldo Russo. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.